quella della conoscenza in toto dell'artista, ma un avvicinamento all'opera d'arte attraverso i suoi segni particolari. Allora, in questo momento voi vedete l'oggetto che noi abbiamo scelto per la nostra conversazione, che è l'opera di Chagall, Dio e il villaggio, che come ben potete vedere è una riproduzione, non era nelle nostre possibilità poter avere l'opera che si trova al MoMA di New York, però ci siamo attivati perché in qualche modo, pur non avendo l'opera, è stata prodotta in maniera fedele, insomma, però come dire, l'effetto scenografico lo abbiamo creato proprio come, dire, come se ci trovassimo di fronte effettivamente all'opera e quindi possiamo andare a leggere. In contemporanea, mentre io parlerò all'inizio e poi chiederò la parola al professor Migliori, vedete scorrere alla vostra destra un video. Ecco, il video invece ripercorre tutte le tappe di Chagall, quindi voi sentite parlare noi, però contemporaneamente osservate anche il video e quindi potete vedere tutta la produzione di Chagall, dalle opere per esempio antecedenti a questa, alle opere fino alle opere della maturità e quindi chiaramente alle opere conclusive. Insieme sentite anche che c'è un sottofondo musicale. Ecco, il sottofondo musicale è stato scelto per questo motivo, perché come leggete tutti da l'invito, invito a questo titolo, Quadri per un'esposizione. Ecco, il titolo, questo titolo non è stato inventato da me, né tantomeno dai miei amici che mi hanno aiutato a fare questo lavoro, ma il titolo deriva da una suite composta nel 1874 da Modest Mussorgsky e si intitola proprio Quadri per un'esposizione, quindi il titolo è stato preso da un brano musicale. Il sottofondo che voi ascoltate è una delle edizioni, voi lo sentite poco ma è molto molto significativo, quasi mai a fine giornata proviamo anche ad aumentare un po' il volume, per ora lo si sente così. Io ho scelto, aiutata da amici chiaramente musicologi, perché io di musica non me ne intendo, ho scelto la suite registrata da Ravel, ecco, perché pare che sia quella più nota, più famosa, quindi vi suggerisco anche questo in un secondo momento, se volete, ecco, potete anche riascoltare questo pezzo musicale. Quindi è tutto nell'ambito della invenzione quello che è stato fatto qua. La musica è inventata, le immagini sono state costruite in un percorso, l'opera è chiaramente riprodotta e adesso io incomincio a raccontarvi alcune cose. E mentre io parlo, ecco, voi ogni tanto guardate anche il video, perché sul video scorrerà la vita dell'artista, quindi non so, gli esordi, il villaggio dove è nato, la moglie, ci sono anche altre foto, quindi questo approccio alla figura di Chagall ed è un approccio significativo perché c'è questa combinazione analisi dell'opera e immagine della sua vita, perché come lui ha scritto in questo testo che ha pubblicato negli anni 30 e lo inizia a scrivere nel 22, il libro si intitola La mia vita, Chagall in questo testo racconta chiaramente tutta la sua formazione, i suoi soldi e quindi racconta la sua vita. Il video è come se fosse La mia vita visto chiaramente attraverso. E adesso andiamo a noi. Allora, per poter entrare nel merito del lavoro che ha fatto Chagall, dobbiamo fare una piccola premessa, chiaramente significativa, per spiegare che cosa noi guardiamo, com'è questa composizione un po' particolare e come si sviluppa il quadro, quindi i tempi del quadro. Allora, la prima cosa che vi dico, ma che poi leggerete anche sulla scheda, mi potete poi dopo riprendere in una lettura chiaramente successiva che potete fare, la prima cosa da dire è questa. Chagall realizza quest'opera nel 1912, anche se nella dicitura dell'opera voi trovate 1911-12, perché come Chagall stesso ha detto, l'indicazione dell'anno è stata posta nel 14, quindi nel 14, ricordo di quello che aveva fatto negli anni 11-12, aveva messo questa data e quindi aveva collocato l'opera nel 1911, ma in realtà l'opera è stata realizzata nel 12. Che cosa accade? Allora, l'opera, come ben si può chiaramente vedere, non appartiene alla prima formazione di Chagall, cioè al periodo russo, quindi alla prima formazione di questo giovane nato in un villaggio della Bielorussia a Vitebsk nel 1885, quindi il figlio dell'Ottocento, insomma. Ma l'opera è una delle prime importanti opere che realizzò a Parigi. Sappiamo che arriva nell'autunno dell'11 a Parigi e, come dire, il marchio della collocazione nella realtà pittorica francese è evidente attraverso una serie di elementi. Allora, il primo è questo: quando arriva a Parigi, Chagall trova un ambiente culturale fortemente all'avanguardia. Le due grandi avanguardie, i due grandi pilastri del rinnovamento pittorico e dell'arte di inizio Novecento, i due grandi pilastri sono il movimento Fauve di Matisse e il cubismo di Picasso e Braque. Che cosa dicevano questi due movimenti? Che cosa facevano? Quali novità avevano portato nell'arte e come avevano totalmente cambiato il modo di fare arte tra l'Ottocento e il Novecento? Allora, la prima grande innovazione è la forza espressiva del colore. Ecco, sicuramente nel quadro che noi adesso vediamo, Io e il villaggio, questa forza espressiva del colore è mutuata certamente dalla lezione della pittura Fauve e quindi dalla lezione di Matisse. La contrapposizione tra i colori forti, vivi, accesi, è una novità della pittura Fauve, perché Matisse voleva, come dire, attraverso il colore esprimere quello che era il sentimento umano. Quindi il colore era un mezzo per poter esprimere quello che chiaramente l'artista sentiva. E questa è la prima novità che Chagall farà sua, cioè abbandona i colori tetri, cupi, oscuri, forti, molto di contrapposizione tra il chiaro e lo scuro, e adotta queste tonalità, queste cromatie che sono vivaci, brillanti, forti, e questa è la prima novità. La seconda novità è determinata dal fatto che Chagall, come dire, frequentando l'ambiente del tempo, visitando musei, gallerie, ma frequentando soprattutto quel circolo innovativo culturale che è la Francia di inizio Novecento, non può non operare un altro tipo di rivoluzione e quindi non può non chiaramente guardare con occhio attento a quella che è la rappresentazione dello spazio, cioè la rivoluzione cubista. Quindi, pur senza copiarla, perché dopo vi spiego il perché, è chiaramente evidente che in quella composizione c'è una distribuzione dello spazio in chiave cubista, cioè quindi non più una rappresentazione della profondità, quindi non più una rappresentazione prospettica di una scena che si sviluppa sotto i nostri occhi, ma una composizione dove il tutto è suddiviso per piani, come dire, geometrici, è facile individuare come sotto le immagini c'è una composizione spaziale di tipo cubista. Qual è il limite rispetto al fovismo e rispetto al cubismo. Il limite è questo: Chagall guarda a queste avanguardie, guarda a queste lezioni, le fa proprie e poi le supera nel senso che mentre i pittori Fauve rinnovano la tecnica ma non rinnovano i contenuti sono sempre quelli legati alla città moderna, alla modernità, alla gente, alle persone, alle case, agli abitanti, eccetera. E questo da una parte. I cubisti dall'altra parte, pur dividendo lo spazio nelle successive fasi del loro chiaramente lavoro, cioè dalla scomposizione della forma e quindi prendendo da Cézanne al cubismo analitico, quello proprio di Picasso e Braque, fino al cubismo sintetico, chiaramente Chagall non tiene conto di questa elaborazione del cubismo, ma il cubismo gli serve soltanto per poter rappresentare nel quadro il presente e il passato, cioè per poter portare nel quadro quella che è la sua vita, quelli che sono i suoi contenuti, quella che è la forza ispiratrice della sua pittura. Quindi possiamo dire che con l'arrivo a Parigi, con l'apertura dello studio alla Ruche, Chagall che cosa fa? Prende, fa proprio il rinnovamento pittorico francese, però, ecco, quindi prende la tecnica, a questa tecnica aggiunge qualcosa di suo, quindi la tecnica è lo strumento, ma non è chiaramente il contenuto dell'arte. Da dove attinge il contenuto dell'arte? Qui cominciamo ad entrare nella sua poetica. Allora, Chagall è un pittore di origini ebraiche, che è nato in questo paesino, in questo villaggio della Bielorussia, ha avuto una formazione, come dire, è figlio di persone umili, semplici, e allora porterà nell'arte sempre questa sua cultura. Questa sua cultura non è qualcosa che deve abbandonare, che deve lasciare chiaramente dietro insomma di sé, ma è il suo patrimonio di conoscenze, è il patrimonio infinito a cui attingerà per tutta la vita. L'esempio di quest'opera, Io e il villaggio, è proprio la trasposizione in pittura di quel bagaglio di pensieri, sentimenti, ricordi, sogni della sua infanzia, cioè di quella vita che ha lasciato abbandonando chiaramente il paese nativo. Quindi l'arrivo a Parigi rappresenta sicuramente un importante salto di qualità rispetto al suo modo di fare pittura, ma non ha assolutamente intaccato quello che è il suo patrimonio emotivo, emozionale, conoscitivo, poetico, chiaramente, che porterà nell'arte. Infatti, Chagall è stato definito il pittore poeta proprio per questo abbinamento, per questa successione, cioè perché è impossibile scindere l'elemento pittorico, creativo, linee, colori, contenuti, soggetti, da quello che è il mondo che lui intende rappresentare. Quindi lui dice che, scritto della frase che ho riportato nella scheda, lui dice che Parigi gli suggerisce i colori, la luce, no? La luce a partire dai pittori impressionisti, però i contenuti appartengono al suo bagaglio culturale, quindi i contenuti sono chiaramente da prendere, da attingere sempre, appartengono a quella sua, a quel suo vissuto interiore, a quella sua infanzia, a quella sua formazione, a quella cultura, a quel mondo, a quel pensiero, a quella musica, a quel patrimonio di conoscenze a cui Chagall attingerà per tutta la vita. Tra i pittori poeti, Chagall viene affiancato soltanto a Paul Klee, cioè ritengono che i due pittori poeti del Novecento possono essere Chagall e Poliquin, per tanti elementi in comune. Questo è il Cristo bianco, la Crocifissione bianca, di cui oggi so che i giornali riportano, che è l'opera preferita da Papa Francesco, quindi per puro caso inserita anche in questo video. Torniamo però all'opera, perché io intanto guardo anche il video, chiaramente la nostra attenzione deve essere chiaramente rivolta all'analisi e alla lettura dell'opera. Allora, io adesso procedo in questo modo, guardando anche l'orologio e non sottraendo troppo tempo al mio correlatore. Ecco. Allora, adesso leggo l'opera vedendo, cioè andando a vedere all'interno dell'opera tutti quegli elementi che sono la poesia di Chagall, la poetica di Chagall, quindi quel mondo che lui attinge da quello che ha vissuto e che ritorna in tutti i modi. Allora, vedete la semplicità innanzitutto della composizione. Aggiungo ancora, questa è un'opera figurativa, ecco, questo è un altro tema che va visto e va chiaramente spiegato, perché mentre il cubismo si stava avviando verso un annullamento della figurazione, specialmente nella fase del cubismo analitico, mentre un altro pittore russo, Kandinsky, in Germania faceva le prime sperimentazioni astratte, anzi nel 1911 aveva già realizzato il primo acquarello astratto, dicendo che un giorno mi accorsi che il figurativo non c'era più qua, quindi il figurativo non serviva più, Chagall invece rimane fedele al figurativo, perché è attraverso le immagini, attraverso i segni, attraverso le cose, gli oggetti che appartengono alla sua vita, che lui può esprimere la sua poetica. Allora, il primo elemento può essere, essenzialmente, il primo elemento è questo. Alla vostra destra voi vedete che è rappresentato il ritratto in verde, ecco, di un uomo. È un autoritratto di Chagall. Questo ritratto, quindi questo volto, questa mezza faccia che entra nel quadro, vedete, apre il quadro, cioè ci fa vedere quindi, ci permette di capire come è l'artista che ci conduce a leggere l'opera, quindi seguendo lo sguardo e chiaramente entrando nell'opera, noi vediamo che al volto a destra di quest'uomo in verde si contrappone il muso della mucca in bianco, quindi questo muso, e vedete l'incrocio tra l'occhio dell'artista e l'occhio della mucca. Ora, chiaramente la mucca ha un significato importante per Chagall, perché era figlio di contadini. Addirittura lui racconta nel libro che prima insomma vi ho citato, insomma racconta che ogni nucleo familiare aveva una mucca che era il sostentamento di tutta la famiglia, quindi lui aveva dimestichezza con questo animale, addirittura arriva a dire che faceva parte del nucleo familiare. In primo piano, vedete, c'è una rappresentazione, c'è una offerta, diciamo così, di un mazzolino di fiori. Quindi il poeta offre alla mucca che lo guarda questo mazzo di fiori. Quindi è un omaggio, quindi dire, floreale a quello che è il mondo dell'infanzia di Chagall. Quindi il riferimento alla mucca è il ricordo della sua infanzia, il ricordo del periodo vissuto in questo villaggio, ed è soprattutto il ricordo più evidente di quella che è la sua formazione che Chagall non rinnegherà mai, cioè questo suo riferire sempre le sue origini, la sua formazione, comunità Yiddish sarà sempre presente in tutta quanta, in tutta la sua produzione, in tutta quanta la sua vita. Voi poi se ogni tanto guardate anche il video, per puro caso, perché non c'è corrispondenza tra quello che dico, ecco, ma dall'altra parte, quindi potete vedere come questo mondo magico di fantasia, di immaginazione è comparso sempre. Allora, che cosa accade? Quindi in questo primo piano, dove la contrapposizione cromatica mette subito a fuoco i due soggetti primari che compongono l'opera. Io ho detto soggetti primari così come il colore è un colore primario. All'interno, nella testa della mucca, noi possiamo andare ancora più in profondità, cioè Chagall ci spiega qual è il significato che lui dà a questa mucca. E quindi noi all'interno vediamo una donna che munge l'animale, quindi ecco allora la vita, quindi lui da piccolo si è nutrito, poi per chi conosce la vita di Chagall sa anche che il nonno, il padre di sua madre, faceva il macellaio, ecco, quindi c'è anche quest'altro partito. All'interno però la scena che noi vediamo è un riferimento al ricordo della comunità, quindi è un ricordo della sua infanzia e quindi un ricordo tangibile che si porterà sempre dentro. Superata questa prima immagine, questa prima visione, qui addirittura si può vedere in basso il particolare delle dita, il particolare delle mani, c'è anche un anello che appunto offre il mazzolino di fiori. Vi dico questo perché soltanto un anno dopo Chagall farà un'opera in cui si rappresenta con sette dita, e anche inserito dopo quando riscorrono le immagini, fate caso, c'è quest'opera in cui si rappresenta con sette dita, quindi con le dita del pittore, cinque non gli bastavano, quindi aveva bisogno di più dita proprio per poter realizzare tutto quello che era. Io più volte ho detto è il ricordo, quindi voi avete perfettamente compreso che il mondo a cui Chagall guarda non è il mondo che lo circonda, non è la attualità, la modernità, il vivere quotidiano del presente, ma è quel mondo che lui si è portato dietro e che farà parte sempre di se stesso, quindi rientra nel suo, come dire, nella sua vita e questa, cioè, attingerà sempre a questo patrimonio che tutte le opere passate. Spostiamoci adesso sul fondo, cioè vediamo, quindi proiettiamoci da questa prima scena davanti a noi a quello che accade in fondo. Ed ecco quindi la narrazione, ecco quindi la pittura che diventa poesia, la pittura che diventa narrazione di quella storia che lui ci vuole raccontare in quest'opera intitolata Io e il villaggio. Il villaggio che c'è dietro è il suo villaggio nativo. In questo villaggio, vedete, ci sono, innanzitutto c'è la sinagoga, quindi c'è la cupola della sinagoga. Non dobbiamo assolutamente dimenticare le origini ebraiche di Chagall, origini che, come dire, non rinnegherà mai, anzi, ed era, come dire, e questa sua origine lo porta sempre a fare i conti, ma in maniera però consistente, positiva, affermativa, no? Di quello che è il destino dell'ebreo errante. E anche qui, se guardate poi dopo un po' di opere, ci sono più di volte, più scene, più rappresentazioni, più opere, noi vediamo questa figura dell'ebreo errante. Allora, dietro la visione del villaggio è una visione non, come dire, di un villaggio attivo, nel pieno della sua giornata, eccetera, ma ci sono solo alcuni segni, alcuni simboli che ci documentano la vita del villaggio. Ed è un villaggio semplice. Lui dice che era un villaggio fangoso, era un villaggio piccolo, formato da pochissime case e pochissime anime. Allora, una delle particolarità della pittura di Chagall sempre alcune immagini capovolte. Per questo a me era venuto in mente, quando avevo dato il titolo a una lezione che avevo fatto per l'Auser, che poi ho chiaramente preso anche per questo, avevo usato questo titolo, Ogni cosa può volare. Perché questo? Perché mettere questi oggetti che volano, mettere queste persone, come dire, faceva parte non di un mondo visionario, ma di un mondo poetico. Diceva che era normale, anzi, interrogato su ma perché hai messo una donna che vola, lui dice perché spesso, con la testa in giù, perché dice spesso le donne hanno la testa per aria, per dire che non c'era un significato recondito, nascosto, filosofico, eccetera, ma era solo un modo suo di vedere questa poesia del villaggio. Allora, sullo scuro, queste case, vedete, anche qui noi troviamo due case capovolte, no? Sono le due centrali, eccole qua, una e due. Quindi abbiamo delle case semplici, sono questi cubi con il tetto, e le due centrali sono capovolte. E poi che cosa abbiamo? Abbiamo una scena di vita quotidiana dove c'è un uomo con la falce, quindi c'è il contadino che va a lavorare, incontra sul suo sentiero una donna, e vedete qui questa donna chiaramente è capovolta, quindi con la testa in giù e i piedi in aria, però non suscita meraviglia, non suscita, come dire, l'uomo che sta attraversando la strada continua per il suo percorso, e perché è tutto naturale, cioè tutto viene attinto da questo mondo che lui chiaramente si porta, insomma, si porta dietro, e quindi tutto appare nella naturalezza di un ricordo, di una visione, di qualcosa che ha colpito la sua immaginazione e la sua fantasia veramente rispetto agli anni della sua infanzia. Così come gli artisti rinascimentali andavano a Roma, copiavano i resti dell'architettura romana, schizzava che ogni disegno e poi si riportava e servivano per fare tante opere, invece Chagall queste immagini le ha dentro di sé e attinge sempre a questo patrimonio infinito di conoscenza. Quindi siamo di fronte a un artista, io dico un artista poeta, anche a un poeta artista, che come dire, fa dell'arte la poesia della sua epoca. Allora, questa visione, di poi si vede chiaramente la strada, quindi questa visione tra il vicino e il lontano ci indica che cosa? Indica il presente, che è l'artista che realizza l'opera, e indica il passato, cioè il mondo dal quale lui proviene, e quindi anche la sua poesia visiva, quella che è la sua come dire, da dove prende le idee, e poi come queste idee diventano chiaramente immagini. Ultima cosa, la struttura di quest'opera non è una struttura che come dire, danneggia il contenuto, cioè c'è un perfetto equilibrio tra la struttura compositiva geometrica e la composizione per immagini di questa narrazione. Io adesso mi fermo, cedo la parola perché io ho accennato più volte al sogno, all'immaginazione, a quello che è attingere a questo mondo poetico, eccetera. Adesso il professore ci dirà alcune cose sul sogno e io ascolterò quello che lui dice.